Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Oggi gli iraniani celebrano il 44esimo anniversario della rivoluzione islamica. Dopo la rivoluzione, l'Iran è diventato un importante sostenitore della resistenza palestinese. Iran, arrestati i principali elementi del fallito sabotaggio a Isfahan. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi sabato, l'11 febbraio 2023. Cari amici, oggi milioni di iraniani partecipano ai raduni e alle manifestazioni che si svolgono in tutto il paese per celebrare il 44esimo anniversario della rivoluzione islamica del 1979. Proprio alle ore 9, ore locali, è iniziata in tutto l'Iran la marcia per celebrare questa ricorrenza. Le manifestazioni hanno preso il via in 38.000 villaggi e 1.400 città dell'Iran e 6.000 giornalisti iraniani e stranieri le stanno coprendo. Verrà eseguito anche in coro l'inno nazionale iraniano in tutto il paese proprio alle 11.22 ore locali. In questa occasione Seyed Ebrahim Raisi, presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, terrà anche un discorso. L'evento segna il rovesciamento del regime Pahlavi sostenuto dagli Stati Uniti. I festeggiamenti culmineranno nelle manifestazioni dell'11 febbraio, l'anniversario della rivoluzione islamica. E l'imam Khomeini trascorse più di 14 anni in esilio, principalmente nella città santa irachena di Najaf. Trascorse alcuni anni anche in Turchia e in Francia, prima del suo ritorno in Iran. Ogni anno in Iran questa vittoria viene commemorata dal 1 febbraio all'11 febbraio ed è conosciuta come 10 giorni dell'alba, decade di Fajr, un periodo che celebra l'indipendenza dell'Iran dall'influenza occidentale, abbattendo 44 anni fa il regime Pahlavi appoggiato dagli Stati Uniti. La nazione iraniana ha messo fine a 2500 anni di dominio monarchico nel paese. La rivoluzione islamica ha stabilito un nuovo sistema politico, una repubblica basata su valori islamici e della democrazia. E dopo la rivoluzione l'Iran è diventato un importante sostenitore della resistenza palestinese contro il nemico sionista. L'esistenza dell'entità sionista nella regione araba islamica rappresenta una grave minaccia regionale che dovrebbe essere sradicata dal corpo della nazione. L'Iran ha mantenuto le sue politiche di parte per la causa palestinese ed è il principale sostenitore della resistenza islamica e non islamica in Palestina, ha detto il portavoce del jihad islamico Hazar Habib. Non abbiamo mai pensato che questo sostegno fosse finalizzato ad affermare il dominio sulle fazioni della resistenza o che fosse condizionale. L'Iran supporta la Palestina perché crede che la Palestina debba essere restituita alla sua gente, che dovrebbe vivere in sicurezza, ha aggiunto il leader palestinese. Per quanto riguarda l'accordo del secolo, Habiba ha affermato che le posizioni del jihad islamico si sovrappongono completamente con la posizione della Repubblica Islamica riguardo all'accordo. Spiega che l'accordo del secolo fa parte dell'offerta per imporre il dominio statunitense, israeliano e occidentale sulla regione. E le forze di sicurezza iraniane hanno arrestato i principali elementi del fallito tentativo di sabotaggio contro un sito militare nella città di Isfahan, annuncio congiunto del Ministero dell'Intelligence e dell'Organizzazione di Intelligence dei Guardiani della Rivoluzione Islamica. Individuati e arrestati i principali agenti del fallito tentativo di sabotare uno dei poli industriali del Ministero della Difesa Isfahan a causa delle indagini proprio in corso sull'arresto. Ulteriori informazioni saranno pubblicate al momento opportuno. Finora è stato dimostrato il coinvolgimento di mercenari del regime sionista nel tentativo di sabotaggio contro il sito militare di Isfahan. E mentre il bilancio delle vittime del terremoto continua a salire in Turchia e in Siria, le speranze di trovare altri superstiti si affievoliscono e si profila una seconda catastrofe umanitaria con moltissimi sopravvissuti esposti alle temperature gelide e privi di beni di prima necessità come riparo, cibo, acqua e servizi igienici, ha dichiarato Save the Children, l'organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro. Nella Siria nord-occidentale milioni di bambini hanno urgente bisogno di cibo, riparo e vestiti pesanti. I bisogni sono enormi e crescono ogni giorno nelle aree coinvolte. Save the Children e i suoi partner hanno iniziato a rispondere fornendo razioni alimentari di emergenza, cibo agli operatori di ricerca e soccorso e tende per tenere i bambini al caldo e all'asciutto. La situazione in tutta la Siria nord-occidentale è come nessun'altra crisi al mondo in questo momento. Dalla perdita di membri della famiglia a quella della casa, alla mancanza di cibo e acqua pulita, gli effetti a catena di questo dicastero e disastro hanno colpito ogni singolo bambino, ha dichiarato Catherine Achilles, direttore Advocacy Media and Comunicazione di Save the Children Syria. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si recherà in visita ufficiale in Polonia dal 20 al 22 febbraio, lo ha confermato la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre durante un briefing con la stampa citato dall'agenzia Nova. Il presidente USA incontrerà l'omologo Andrzej Duda, con cui discuterà il futuro della cooperazione bilaterale e lo sforzo congiunto a sostegno dell'Ucraina nel quadro della guerra con la Russia. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla necessità di rafforzare le capacità della NATO in materia di deterrenza e a questo proposito il presidente USA incontrerà anche i leader del formato Bucarest 9. A cui partecipano gli stati del fianco orientale della NATO, a cui ribadirà la determinazione di Washington a sostenere la sicurezza dell'alleanza. Biden terrà un discorso in occasione dell'anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina. Prima ritorsione economica USA contro il pallone spia cinese, l'amministrazione Biden, rivela il New York Times, ha bloccato le vendite di alcune tecnologie statunitensi a diverse società cinesi nel settore high-tech e aviazione coinvolte nei programmi militari cinesi relativi a dirigibili e palloni utilizzati per l'intelligence e la ricognizione. Cinque società e un istituto di ricerca del Dragone sono finite nella blacklist del Dipartimento del Commercio americano. Una mossa che impedirà alle aziende di vendere loro le tecnologie americane senza una licenza speciale. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha detto venerdì che gli sforzi dell'Occidente per isolare il suo paese sono completamente falliti e che Mosca sta costruendo relazioni più forti con paesi dell'Africa, dell'Asia occidentale, dell'Asia Pacifica e altrove. Oggi possiamo affermare che i piani dell'Occidente di isolare la Russia circondandoci con un cordone sanitario sono stati un fiasco, ha detto Lavrov ai diplomatici russi durante un evento presso il suo ministero dopo il ritorno da un tour di quasi una settimana in Africa. Nonostante l'origine anti-russa orchestrata da Washington, Londra e Bruxelles, stiamo rafforzando le relazioni di buon vicinato nel senso più ampio di questo concetto con la maggioranza internazionale, ha detto. L'ultimo viaggio del veterano ministro degli esteri l'ha portato in Mali, Mauritania e Sudan, oltre che in Iraq, che recentemente ha visitato anche il Sudafrica, Angola e l'Eritrea. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di radiogiornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Washington è il patto anti-cinese. La visita del presidente delle Filippine Ferdinand Marcos in Giappone con l'obiettivo di rafforzare i rapporti bilaterali nell'ambito della sicurezza. Sullo sforzo del vertice tra i leader di due paesi apparentemente sovrani ci sono gli Stati Uniti e le loro manovre di accerchiamento della Cina. Prima della trasferta a Tokyo, infatti, il figlio dell'ex dittatore filippino aveva sottoscritto con il capo del Pentagono Lloyd Austin un importante accordo di cooperazione militare, ugualmente diretto contro la Cina, e fuori dalle discussioni sia a Manila sia a Tokyo è rimasta però la questione dei rischi a cui entrambi i paesi andrebbero incontro se dovessero restare coinvolti nel prossimo futuro in un conflitto diretto tra Washington e Pechino. L'ambasciatore americano in Giappone, Rahm Emanuel ha individuato in maniera puntuale il significato degli eventi dell'ultima settimana in Asia orientale. Per l'ex capo di gabinetto di Obama, ciò che è andato in scena sull'asse Manila-Tokyo sarebbe un contributo determinante all'allineamento strategico della regione, a suo dire, come fattore di deterrenza nei confronti della Cina, ma in realtà a favore degli interessi e degli obiettivi degli Stati Uniti. Per quanto riguarda il Giappone, il governo del primo ministro Fumio Kishida negli ultimi mesi ha finalizzato accordi simili di collaborazione militare con altri alleati chiave di Washington come Gran Bretagna e Australia. Il dinamismo di Tokyo si inserisce nel processo di militarizzazione che la classe politica nipponica cerca da tempo e che ha trovato terreno fertile in questa fase storica segnata dall'inasprimento della rivalità sino-americana.
Millenovecentosettantanove, esplosione della luce. Gentili ascoltatori, salve, non mancate con l'ultima puntata di questa serie della vittoria della rivoluzione islamica in Iran. Gentili ascoltatori, nell'anniversario della vittoria della rivoluzione islamica nel nostro paese, abbiamo tentato di portarvi indietro nel tempo e di farvi conoscere i fatti più importanti riguardanti quegli anni così speciali e così memorabili per gli iraniani. Abbiamo parlato oltre che dei fatti anche dei motivi fondamentali che hanno portato alla vittoria della rivoluzione islamica in Iran. L'ultimo tema di cui vi vogliamo parlare prima di salutarvi riguarda la divisione o la non divisione tra religione e politica. A tra poco. Si sostiene da più parti, o per scarsa conoscenza del problema o con fini tendenziosi, che la religione deve essere separata dalla politica e che non deve occuparsi di questioni sociali. Con uno studio attento della storia dell'Islam ci rendiamo conto di quanto questa teoria della separazione della religione dalla politica sia priva di fondamenti. Non bisogna dimenticare che dal XIX secolo, ossia da quando i colonialisti diedero inizio alla rapina delle risorse e delle ricchezze dei paesi musulmani, l'ideologia islamica apparve come il più grande ostacolo al raggiungimento dei loro scopi. Fu per questo che si cominciò a discutere della separazione tra religione e politica. Si cercò di distogliere il popolo dai problemi sociali, di indurlo all'indifferenza e alla ricerca del piacere materiale. Lo sforzo dei colonialisti, che in parte fu coronato da successo, era volto a tenere i musulmani nell'ignoranza e nell'incoscienza. Prima dello scoppio della rivoluzione in Iran, in particolare, le donne vivevano nell'inconsapevolezza. Una parte di esse era prigioniera di superstizioni e di false tradizioni in contrasto con il vero spirito dell'Islam, altre, vittime di una nuova forma di reazione, avevano malamente assimilato la cultura occidentale e, dedite al culto del lusso, avevano perso la dignità e la spiritualità. Anche i giovani erano estranei ai problemi sociali, l'allontanamento dalla realtà della vita senza dubbio era il risultato dell'abbandono dell'ideologia islamica. Il maggiore servizio reso dalla rivoluzione islamica alla società iraniana fu il coinvolgimento della gente nella vita politica, ossia ciò che era maggiormente temuto dai colonialisti che sostenevano lo Shah. Quest'ultimi avevano cercato di operare una scissione tra la religione e la realtà della vita degli uomini, poiché sapevano bene che il Corano è un libro di vita, che agisce profondamente e coinvolge nella vita il popolo e sul volgersi del pensiero ai problemi sociali. Il Corano è un invito a creare un sistema di giustizia e di uguaglianza e a lottare per esso. Una delle caratteristiche della rivoluzione islamica fu di essere guidata dalle autorità religiose e soprattutto dell'imam Khomeini, che con i suoi messaggi e i suoi discorsi infondeva sempre nuova vita e entusiasmo al movimento popolare. Marg Bar Shah, morte allo Shah, sarà la parola d'ordine fino alla distruzione dell'apparato di oppressione e all'estensione della stirpe dei predatori Pahlavi. Bisogna approfittare di ogni opportunità a rivelare i tradimenti e i crimini dello Shah. Le autorità religiose mobilitino con i loro discorsi e i loro messaggi il popolo affinché con un sol cuore e una sola voce distrugga gli strumenti della rapina e del crimine, appoggiandosi al potere eterno di Dio, sradichi questa malapianta fonte di ogni corruzione e liberi i Mustazafin dagli artigli dei colonialisti all'interno e all'esterno di questo paese. Queste le parole dell'imam Khomeini nel messaggio in occasione dell'inizio del mese di Muharram, quando disse: «Questo è un mese di sangue, è il mese della vittoria del sangue sulla spada. In realtà il Muharram, il mese del 1978, fu un mese in cui il diritto impresse il marchio della condanna e del rifiuto eterno sulla fronte degli oppressori, in cui fu segnata la sconfitta delle superpotenze, in cui l'imam Khomeini indicò al popolo iraniano la via della lotta contro gli oppressori, in cui il pugno serrato degli amanti della libertà e dell'indipendenza vinse contro i carri armati e l'esercito dei Pahlavi, in cui la giustizia trionfò sull'ingiustizia. Gentili ascoltatori, termina qui anche l'ultima puntata di questo speciale. Speriamo che sia stato di vostro gradimento. A presto!